La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12:46 minuti la linea alla redazione di Controradio per l'informazione regionale. L'ospedale pediatrico Meyer di Firenze torna ad accogliere due bambine originarie di Gaza. Sono arrivate la notte scorsa accompagnate dai genitori e anche da fratellini e sorelline. Si tratta di una neonata di appena 10 giorni di vita e di una bimba di 2 anni, entrambe affette da patologie. La piccola, si spiega dall'ospedale, è nata con una grave malformazione congenita alla schiena che richiederà un intervento chirurgico appena sarà reso possibile dalle sue condizioni cliniche. A Firenze è arrivata con il babbo, la mamma e 3 minori. Dovrà essere operata anche l'altra piccola di 2 anni, anch'essa arrivata con la famiglia. La patologia da cui affetta comporta la ripetuta formazione di cisti. Come accaduto in occasione degli altri corridoi umanitari, si ricorda, il Meyer si è attivato per accogliere i pazienti e le loro famiglie, ad attenderli gli operatori dei servizi sociali, anche un mediatore linguistico messo a disposizione per agevolare la comunicazione con i medici. A Livorno continua la mobilitazione dei lavoratori del porto che insieme ai sindacati e ai collettivi cittadini stanno cercando di bloccare tutte le navi da e per Israele, sia militari che commerciali. La ZIM Virginia, che batte bandiera israeliana, è ferma nella rada del porto da ieri e oggi proverà ad entrare. I lavoratori si sono detti decisi a sfidare anche la legge sullo sciopero per impedirne l'attracco e praticare quello che chiamano un embargo dal basso. La situazione resta molto tesa mentre portuali hanno il sostegno di buona parte della cittadinanza e anche del sindaco Salvetti, che ha invitato altre città portuali a seguire l'esempio livornese. In diretta dal Varco Zara del porto di Livorno, il nostro Raffaele Palumbo. Raffaele, a te la linea.
Sì, bentrovati. La notizia di questi istanti è che la ZIM Virginia si sta muovendo ad una velocità molto ridotta, con 2 pilotine, una in cima e l'altra è in coda, appena superato la Darsena Pisa e sta facendo il suo ingresso nel porto industriale, proprio nella nostra direzione, verso il Varco Zara. Quindi sta tentando di attraccare. La ZIM Virginia batte bandiera israeliana, era nella rada del porto di Livorno, con la prua che inizia a venire verso di noi, una nave enorme, una nave di 300 metri capace di trasportare 30 tonnellate di materiali. Sulla terraferma il presidio dei lavoratori autonomi del porto di Livorno, che si rifiutano di partecipare alle operazioni di carico e scarico quando la nave tenterà di attraccare, probabilmente accadrà tra non molto tempo. Hanno annunciato che incroceranno le braccia. Qui al Varco Zara c'è un edificio portuale dismesso, diventato il quartier generale della mobilitazione. I sindacati di base, i collettivi cittadini, i lavoratori del porto sono qui in presidio permanente da giorni, dopo lo sciopero generale di lunedì scorso, con un occhio alle imbarcazioni della Glomol Subur Flottiglia e un occhio appunto a quello che sta accadendo a pochi metri da noi, verso la ZIM Virginia. L'intento è quello di bloccare tutto, fermare ogni tipo di attività, sia in caso di attacco alla Sumru Flottiglia, sia in caso di tentativo di attracco della nave israeliana qui nel porto di Livorno. Una sorta di embargo dal basso che prende il posto delle mancate sanzioni, del mancato embargo da parte delle istituzioni nazionali ed europee. Un'operazione, una mobilitazione che ha già portato a casa una vittoria nei giorni scorsi. La Severn, una nave americana che proveniva da Israele, al suo interno Caterpillar e mezzi militari, è stata respinta proprio grazie al boicottaggio dei lavoratori del porto. Adesso è il caso di una nave che non è coinvolta in operazioni militari, una nave commerciale, ma i portuali hanno detto da qui non passa nulla, non entra e non esce neanche uno spillo. Se tutti gli scali commerciali facessero altrettanto, sarebbe come sanzionare il governo israeliano. Nel frattempo qui dal Varco Zara continua l'andirivieni di militanti, camionisti, cittadini comuni che portano cibo, solidarietà ai lavoratori del porto, alle popolazioni palestinesi che anche oggi continuano a morire.
Grazie a Raffaele Palumbo, grazie per questi aggiornamenti ulteriori anche sui nostri canali cross mediali. È entrata invece nel porto di Marina di Carrara poco prima delle 10 la Humanity One, nave dell'ONG SOS Humanity, con a bordo 29 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi nelle acque del Mediterraneo meridionale. Ci fa piacere ricevere queste navi piuttosto che le navi portatrici di guerra. Saremo sempre accoglienti con queste navi, lo ha detto la sindaca di Carrara Serena Arrighi, presente stamani al porto Apuano per l'arrivo della nave dell'ONG. E adesso parliamo invece del muro di cubi di cartone simbolicamente abbattuto sulle note di Another Brick in the Wall di Pink Floyd davanti al cubo nero più famoso di Firenze, quello spuntato in cima all'ex teatro comunale dove sono stati realizzati oltre 150 appartamenti di lusso. Si è concluso così ieri sera tra gli applausi dei partecipanti il presidio promosso da Salviamo Firenze, a cui hanno aderito una ventina tra associazioni e comitati cittadini. Era presente anche l'urbanista, la professoressa Ilaria Agostini, intervistata da Domenico Guarino.
A Firenze si sta dimostrando presente, insomma, un certo sistema concessorio, un sistema che abbiamo chiamato sistema Firenze, che ha dato dei frutti avvelenati come quello del cubo nero. Diciamo che ci ricorda in qualche modo, ovviamente mutatis mutandis, il sistema Milano, no? Dove i governanti, i cittadini, le politiche urbane hanno mirato essenzialmente alla, si compose l'obiettivo di innalzare il valore immobiliare delle aree centrali, no? In nome dell'attrattività di grandi capitali. E i grandi capitali sono arrivati, è arrivato Heinz, ha comprato il teatro, l'ex teatro comunale, per un prezzo visibile, 21.000 metri quadri, li ha pagati 25 milioni di euro, che fanno circa 1.200 euro a metro quadro, che è il prezzo medio, oggi mi guardavo un po', il prezzo medio di vendita della regione, delle case nella regione Molise. Diciamo che è stato venduto sotto prezzo, eufemisticamente. È stato venduto sotto prezzo da Cassa Depositi e Prestiti, che l'aveva preso in carico, che l'aveva comprato al comune, a questa società Heinz, che è uno dei grandi fondi immobiliari che stanno comprando Firenze. Sull'area del teatro comunale posso dire cosa si poteva non fare. Ad esempio, si potevano dare delle norme urbanistiche da seguire. Se voi guardate la scheda relativa al comune di Firenze, la scheda norma del regolamento urbanistico, se non erro approvata con variante, la variante approvata nel 2018, prevede che l'altezza massima degli edifici nell'area dell'ex comunale poteva essere minore o uguale alla torre scenica del teatro comunale, cioè il punto più alto dell'ex teatro comunale. È chiaro che il privato sceglie il massimo, era un luogo adattissimo per la socialità, invece si è preferito il profitto privato.
Il comparto giustizia di nuovo in sofferenza dopo aver perso a livello nazionale ben 15.000 addetti e con altri 5.000 pensionamenti in vista nel prossimo triennio si profila adesso l'uscita di 9.000 professionisti dello staff giudiziario reclutati con i fondi del PNRR. I particolari da Sandra Salvato.
Squadra che vince non si cambia, recita così un proverbio che potrebbe ben accordarsi al grido dei magistrati che da un momento all'altro potrebbero vedere andare via 400 impiegati tra tribunale e corte d'appello, personale reclutato con i fondi del PNRR per sostenere la macchina della giustizia e ora a rischio rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2026. Sono operatori data entry, funzionari amministrativi, contabili, informatici e loro, gli addetti al processo, in gergo AUP, risultati fondamentali per snellire migliaia di processi affiancando i giudici nella preparazione delle udienze. Risorse umane preziose che a Firenze, come nel resto d'Italia, hanno permesso di fronteggiare criticità come appunto la carenza cronica di professionisti del settore, un popolo di circa 12.000 persone a livello nazionale di cui un decreto recente ne salverebbe appena 3.000. Un paradosso di questi tempi improntati al precariato, dove non si garantiscono diritti a chi per far funzionare quel diritto diritto, ha studiato e lavora. La mobilitazione è già iniziata sotto il cappello della funzione pubblica della CGIL, che giusto 2 settimane fa ha indetto uno sciopero in lungo e in largo. Solo il Palazzo di Giustizia del capoluogo toscano ha visto adesioni al 95%. Servono risposte concrete e tempestive, dice il sindacato. È indispensabile che il governo trovi le risorse necessarie con la prossima legge di bilancio.
Confindustria Toscana incontrerà oggi pomeriggio i 3 candidati alle prossime elezioni regionali. Non sarà un dibattito, ma un confronto con ognuno sulle priorità individuate dall'associazione industriali. Siamo in una fase inedita, di estrema complessità, dice il presidente Bigazzi. Alla politica chiediamo risposte all'altezza delle sfide che ci attendono. I particolari in diretta da Domenico Guarino.
62 miliardi di export nel 2024, 42% dell'export regionale a fronte di una media nazionale del 32, il 10% è il totale dell'export italiano, 17 mila euro di export totale pro capite contro una media nazionale di 10 mila. Vista così, la fotografia dell'industria toscana è quella di un settore in grande salute, solo che questi dati depurati dal settore farmaceutico e quello orafo virano verso percentuali decisamente negative, alimentare meno 7%, moda meno 8%, meccanica meno 7%, meno 2% mezzi di trasporto, nonostante il dato positivo della cantieristica navale. Insomma, l'industria toscana chiese risposte alla politica e su queste oggi incontrerà, come dicevi, i candidati, 3 candidati alle prossime elezioni regionali. Certezza normativa, sburocratizzazione, semplificazione, abbattimento dei costi energetici, una strategia che punti alla sostenibilità, naturalmente le infrastrutture, tasto sempre dolente, a partire dalla nuova pista di Peretola, la riqualificazione della FIPLI, l'incremento dei collegamenti ferroviari con la costa, il completamento del corridoio tirrenico e della Due Mari. Questi i temi al centro del confronto. La tenuta sociale va assicurata, ha detto il presidente Bigazzi, ma allo stesso tempo chiede che l'industria, ovvero il 30% del PIL regionale, sia ascoltata nelle proprie priorità, le stesse contenute nel manifesto per la reindustrializzazione presentato qualche giorno fa all'Istituto Europeo di Firenze, che Confindustria dichiara di sottoscrivere. Per ora è tutto, a te la linea.
Le cause e le soluzioni per contrastare le perdite alimentari nelle prime fasi della filiera produttiva agricola. Se ne è parlato in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari, che è stata celebrata ieri in un evento dedicato all'Accademia dei Gergofili, cui hanno partecipato esperti del mondo accademico, istituzionale e della filiera agroalimentare. Sandra Salvato ha sentito la dottoressa Giulia Gallo, ricercatrice presso Economia Agraria dell'Università di Pisa, e Gennaro Giliberti, dirigente agricoltura della Regione Toscana.
A livello toscano abbiamo cercato di identificare le quantità che vengono perse in campo, ma ovviamente è un discorso molto delicato, anche parlandone con i produttori. Anche a livello nazionale una buona quantità di prodotti vengono non raccolti o vengono appunto persi prima di arrivare alla vendita, per diverse motivazioni che possono essere sia legate a questioni ambientali ma anche legate ai rapporti di potere con i rivenditori. Ad esempio, quando prodotti che vengono inizialmente acquistati dai rivenditori, dalla grande distribuzione, sono poi rimandati indietro perché o non rispettano degli standard oppure non riescono ad essere invenduti e con una scusa vengono rimandati indietro, e questi prodotti poi finiscono completamente a carico dei produttori.
È chiaro che è un problema complesso e come tutti i problemi complessi richiede risposte complesse. In Toscana stiamo provando a sperimentare una modalità che coinvolge anche il mondo del sociale, e l'abbiamo fatto sia da un punto di vista legislativo che da un punto di vista operativo. Legislativo, mi viene in mente la norma che consente, attraverso un protocollo d'intesa col Banco Alimentare, per esempio, di destinare i capi di selvaggina cacciati dai cacciatori che afferiscono alle ATC toscane, di conferire, previo chiaramente controllo, analisi, certificazione, gli animali di selvaggina al Banco Alimentare, per portarli sui tavoli, sulle tavole dei cosiddetti indigenti.
Un'ultima notizia in aggiornamento: in graduale ripresa la circolazione della linea alta velocità Firenze-Bologna in prossimità di Firenze-Castello. I rallentamenti erano dipesi nelle scorse ore da un inconveniente tecnico, un treno rimasto fermo, lo ha reso noto RFI. A causa del problema al treno, un convoglio italo, ci sono stati ritardi fino a 90 minuti. Uno sguardo al meteo per le prossime ore sulla Toscana: nuvolosità variabile con possibilità di rovesci sparsi in Appennino, sulle zone nord-occidentali occidentali, tendenza al rapido rasserenamento nel pomeriggio, venti moderati forti da nord-est, mari mossi al largo, temperature minime in aumento, massime in diminuzione, sensibile in Appennino e sulle zone orientali. Sono le 13 in questo istante, noi torniamo con l'informazione regionale alle 18.45, rimanete aggiornati anche sui nostri canali cross mediali. Dalla redazione l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.